Questo è un episodio pre-registrato, ma la sostanza non cambia. Andate a seguire underscore photoshoppati su Instagram.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
Alberto Nasca, il segreto per la pasta al pomodoro perfetta. Cosa dice sto qua? Eresia, pasta al pomodoro.
Rimaniamo
mia, cosa mi tocca vedere? Tutto in diretta, tutto in diretta.
Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti.
Vabbè, si sa che la donna è una mafia ormai.
Con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
E poi bisogna dirlo con grande chiarezza, il pilota al momento più forte in griglia è Kimi Raikkonen.
Oddio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.
Quindi ragazzi, chi doveva vincere nel 2019?
2019 io dico Bottas.
Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi guidare, perché non sono lento. Lasciatemi guidare una gara bella.
Un italiano vero.
Allora, possiamo passare alla Mercedes a questo punto. E secondo me adesso ci divertiamo un po', perché il protagonista dell'intero episodio è Toto Wolff. Allora, voi ne sapete qualcosa di Toto Wolff? Cosa?
Sì,
provate a indovinare.
La conosco. Susie Wolff la conosco.
Provate a indovinare cosa ha studiato, dai, perché scusate, in principal della squadra più vincente di sempre, cioè
scienze politiche.
Insomma,
scienze della comunicazione.
Insomma, scienze della comunicazione, Coffi? Ame, secondo
scienze
te?
Scienze politiche.
Scienze politiche. E invece
Aspetta. Ha fatto il DAMS?
No, non so neanche cosa sia. Vabbè, fatto sta che non ha studiato niente, ragazzi. Cioè, allo stesso...
Ha fatto il DAMS! Grandissimo, Toto!
Allo stesso livello di educazione di noi tre messi insieme.
Perché? A me perché non ti vedo... Cioè, non ti sei infervorato su...
A me ha rage quittato.
Che succede?
Che succede?
No, nel senso, hai sentito che Toto Wolff ha fatto il DAMS?
No, ma cos'è il DAMS?
Sì. Dipartimento australiano, macchine... Super.
Sì. Bene, comunque, continuando la sua carriera,
danza, a me.
Secondo me è abbastanza singolare, ragazzi, perché adesso la faccio un po' storia sentimentale, ok? Nasce da madre polacca e padre rumeno a Vienna, ok? È di origine molto molto povere, il padre muore di tumore al cervello quando lui ha 5 anni. E
alla madre invece gli hanno sparato una pallottola in testa.
No, quello no.
E poi lui da questo si è fatto su forza.
Dai, ma poveraccio, è una storia vera, onestamente, cioè, rispetto, perché...
Tu
perché
mi ridi su ste cose?
Libro.
Io mi dissocio.
Vabbè. Frequenta una scuola francese a Vienna, però probabilmente con scarsi risultati, perché non decide di frequentare l'università. E qua iniziano i miei dubbi, perché inizia a lavorare in una banca, ok? Questo è quello che racconta lui. E vabbè, senza titolo di studio né niente.
Un diavolo.
Vi spiego il mio dubbio, d'accordo? Perché lui a 20 anni.
Ruggero.
A 20 anni inizia a correre, no? Cioè, secondo me, questo è il briatore dell'Austria, più o meno. A 20 anni.
Quindi, aspetta, a 20 anni inizia a correre.
A 20 anni inizia a correre, okay. ma non professionalmente. Cioè, gli amici lo portano da qualche parte, gli dicono: vieni a correre con
lui
noi.
Inizia a correre.
Inizia a fare anche la 24 ore del Nürburgring. C'è cioè anche qualcosa di okay. serio, no? Qualcosa vince, continua fino al 2006, partecipando anche nei campionati GT. Cosa succede nel frattempo? Così a caso, mentre continua a correre, lancia un fondo di investimento chiamato March 15, ok? Nel 1998, e poi ne lancia un altro nel 2004, grazie a cui inizia a fare investimenti nel mondo digitale. Cioè, stiamo nel periodo della dot-com bubble e secondo me la puzza che annuso è che lui abbia fatto un sacco di soldi in questo periodo per poi investirli in Formula 1 e fare una vita di rendita. Questo perché dopo gli anni 2000 inizia a investire nei team di Formula 1, in particolare Mercedes HWA, che sarebbe quella che è adesso in Formula E, e in alcuni piloti, insieme a Mika Häkkinen, ma poi soprattutto la svolta arriva nel, mi pare, 2008-2009, quando incontra Frank Williams, quasi per caso, dice. Frank Williams gli racconta: guarda, mi servono soldi per comprare una nuova casa, non voglio fare un mutuo, cosa ne dici se ti cedo una parte della mia scuderia? E quindi si compra una quota in Williams, grazie a cui diventa un socio speciale della squadra. Dopodiché con altrettanto caso
conosce Susie Wolf?
Sì, a parte questo che diventa terzo pilota della Williams, con cui poi ha anche un bambino adesso, credo. Vabbè, sì. Complimenti a padre Toto. Però, cioè, ragazzi, tutto questo per dire, c'è poi diventa anche nel ruolo importante in Mercedes, sempre per la sua rilevanza azionistica nel team, ok? Perché inizia a comprare il 30% delle quote di Mercedes. E secondo me questa cosa è una...
E poi l'ha venduta quando hanno preso Bottas.
Bottas è il suo pilota, tra l'altro. Vabbè, comunque, volevo dire che... Cioè, secondo me questa è la chiave di un team principale di Formula 1. Nel senso che il team... Cioè, la Mercedes va bene. Cioè, il concetto è questo. Toto Wolff guadagna quando la Mercedes vince, va bene. E finisce sotto un ponte se la Mercedes fa male. E secondo me anche tutti gli altri team principal dovrebbero essere soci di maggioranza del team. Non credete?
No.
Vabbè, spiega.
È un'idea, secondo me...
Li vincoli a rimanere in un ambiente.
Vabbè, poi le può vendere quando vuole. Solo che...
È bella
solo
come
che...
idea, però... Cioè,
adesso Toto Wolff...
Nella mentalità comune, secondo me, non passerà.
No, vabbè, nella mentalità dell'ingegnere. Che non proprio... Dell'ingegnere, dico.
Magari, appunto...
Vabbè, in realtà ci sta.
Qualche uomo d'affari...
Cioè, io vorrei dire...
Avrà anche pensato.
Vorrei dire, tra parentesi, che Toto Wolff è più ricco di Marchionne anche di qualche unità. Più ricco di Marchionne, uno che è amministratore delegato della Fiat contro uno che è amministratore delegato di una squadretta di Formula 1.
Ah beh, ma secondo te lui lo sa che fine ha fatto Sergei? Da come parli? C'è di tanto affezionato?
Ma secondo me non è mai morto, cioè io ve lo dico qua in live. No, ma chiaramente, scusa.
Sì.
Vabbè, non mi...
No, ma sì, se vai a confrontare... Ragazzina!
Sì, non aveva più voglia di stare nell'ambiente, troppa pressione nel circus e...
Un po' come Tupac.
Ma perché?
Cosa c'è?
Ma cosa c'è?
Andiamo avanti.
Bene.
Bene,
abbiamo fatto questa discussione su Toto Wolff, adesso passiamo a James Allison.
Sono solo a secondo.
Cioè, che è quello che fa i documentari, in pratica.
No, non si chiama Allison, credo. Ci ho capito di chi parla.
Il grande traditore.
È un grande traditore, però insieme, ragazzi, secondo me dai, raga, no, sono contro.
Ma lo so che li ha cacciati la Ferrari.
Sì, li ha cacciati tutti la Ferrari. Li hanno licenziati questi qua, vabbè.
Appunto,
era
sì,
mio
sì,
preferito.
Sì.
Era l'unico motivo per cui seguiva la Ferrari.
James Allison, che tra l'altro vorrei ripercorrere l'intervista di Mazzola. È davvero l'enfant prodigio, era arrivato in Ferrari, in un team pieno di italiani medi, diciamo, che parlavano solo dialetto emiliano, e con strumenti informatici di calcolo, CFD, bam, ha rivoluzionato la Ferrari con Ross Brawn e Rory Byrne. Se ripercorriamo la sua carriera, secondo me è molto significativa, perché sentite un po' qua, cioè James Allison, a parte laureato a Cambridge, così lo dico en passant, inizia in La Russe, cioè vabbè, team base, ci sta, però poi va in Benetton, ok, sempre come aerodinamico, dove diviene di già capo aerodinamico, dove, cioè, in un periodo dove avrà avuto probabilmente 28-30 anni, ecco. Benetton del 94-95, dove, diciamo, sempre en passant, ha vinto due mondiali con Michael Schumacher, e poi, guarda caso, finisce in Ferrari durante gli anni 2000-2004, vincente. E poi, indovinate dove?
Renault,
dove disegnò la macchina 2005-2006, altrettanto vincente come quella della Ferrari dei 5 anni prima. Cioè, dove va lui, le macchine vincono. Ci fu un'eccezione quando andò in Lotus, cioè quando rimase in Renault, che diventò poi Lotus per qualche anno, e quando andò in Ferrari, sappiamo, nel secondo periodo. Però poi ristabilì le gerarchie quando andò in Mercedes come direttore tecnico. E io vorrei dire uno dei migliori ingegneri in Formula 1 a questo punto, possiamo dire, sicuramente.
Problema della S, si chiamava quella macchina del 2016?
S16H.
Poco affidabile, mancava di carico aerodinamico.
Sì, però c'è licenziarlo per un anno.
Ma infatti... Io mi ricordo che aveva un motore neanche malvagio, però un sottosterzo.
Sì, quello, sai cosa,
quasi
più che altro?
Quasi come quelli del 2014.
Secondo me nelle esperienze in Ferrari l'ha mangiato la stampa. Ti ricordi,
sì.
Intervista dopo Malese 2015, solo perché aveva iniziato a piangere. Poi 2016 le era morta la moglie. e quindi tutta la stampa dietro a Ellison, ecco, questo è stato un clima tossico che ha contribuito alla sua partenza, secondo me.
Ah sì, quello me lo ricordo, quello della Malesia no.
Poi abbiamo Aldo Costa, secondo ingegnere più forte di Formula 1, ingegnere meccanica Bologna nel suo caso, comunque ha il pedigree di ingegnere italiano.
Come chi?
Come
Simone Resta.
Dai, erano compagni di corsa, si vede. E anche
la prima esperienza
come Simone Resta in Abarth e Minardi. Alla fine poi finisce in Ferrari, come prima o poi chiunque ingegnere motoristico italiano, dove però si focalizza sulle sospensioni. Attenzione, non parliamo di Aldo Costa come ingegnere normale, cioè tipo designer così. Aldo Costa è focalizzato soprattutto nei cinematismi della sospensione con nuove tecnologie che ha introdotto soprattutto in Mercedes. Arriva in Ferrari dove attraversa il ciclo vincente, diventa head of design, disegna la 2007 e la 2008, e però continua con anni deludenti fino al 2011. Chi si ricorderà, chi qua è il più anziano ad ascoltare, si ricorderà che dopo il Gran Premio di Spagna del 2011 venne licenziato in tronco. Secondo me è bruttissima figura licenziare a metà stagione, anche perché è abbastanza irrispettoso per chi ha disegnato la macchina. Licenziato in tronco.
Posso dire una cosa?
Sì.
Quella gara vide una partenza di Alonso straordinaria e poi
fu mangiato
la Ferrari arrivò
quarta doppiato, credo.
Quarto
doppiato, sì sì. E dopo questa umiliazione c'è stato
dopo che appunto primo stint era primo, mamma mia.
Esatto, c'è stato il divorzio. Però ecco, alla fine il problema è che andando in Mercedes ha lasciato alla Mercedes la sua enorme conoscenza sulle sospensioni, contribuendo uno dei primi personaggi, dei più importanti personaggi del ciclo vincente in Mercedes. Qua si scorda presto chi dicendo ah ma è grazie a Ross Brawn, così, tutte cazzate, cioè grande, grande contributo è stato di Aldo Costa. E a questo punto facciamo anche qualche altra menzione d'onore, nel senso abbiamo al momento...
Sì sì, tanto! Tanto siamo dentro.
Esatto, cioè, abbiamo come chief designer della Mercedes John Owen, cioè, che
l'assistente sociale
che è, se vi interessa proprio così tanto, è grande amico con il chief aerodynamicist che è Mike Elliott. Entrambi studiavano al University College of London, facevano il dottorato, non sapevano cosa fare, hanno deciso di andare in Formula 1. A questo poi si accompagna Geoff Willis, che secondo me è una persona un po' sottovalutata nella Formula 1, vi spiego perché. Brevemente, sempre proviamo. Vi spiego perché in pratica Geoff Willis, se andiamo a vedere la sua carriera, vabbè, laurea a Cambridge anche lui, easy. Inizia a lavorare alla Leyton House, dove iniziò anche Newey. Quindi
Ivan Capelli.
E c'era anche Ivan Capelli, esatto, seconda posizione al Paul Ricard, ricordiamo. Cosa volevo dire? È un po' l'ombra di Newey questo Geoff Ellis, perché lavora sulla Leyton House innovativa del tempo, poi sulla Williams vincente con Mansell, Prost, Damon Hill e Villeneuve, e poi però ha un po' un periodo sottotono quando va con la Bar, la Honda, e infine torna in Red Bull con Newey, dove rimarrà fino al 2009. E poi infine il suo ciclo, perché ormai ha una certa età, questo Geoff Ellis si concluderà con Mercedes dal 2011 al 2020. Quindi facciamoci un po' caso, tutti gli ingegneri iniziarono a venire nel 2011, tutti quelli che contribuirono al ciclo vincente in Mercedes, quindi arrivarono e poi 3 anni circa per lo sviluppo di una macchina vincente. Passiamo a ruoli comunque di primo piano. Andrew Shovlin, chi è sul canale YouTube di Mercedes l'avrà sicuramente visto, è direttore della performance, se non sbaglio. Adesso è un po' il look da sfigato, sempre raffreddato, però comunque è stato niente po' di meno di ingegnere di Michael Schumacher quando era in Mercedes, e con lo stesso pedigree di ingegneria degli altri. Passiamo infine a chi può interessare al pubblico più vasto: Peter Bonington, ovvero Bono, My Tires Are Dead.
Bono.
Esatto, se vi siete mai chiesti cosa significa...
I can't win this race, Bono.
Se vi siete mai chiesti perché, se magari è una bestemmia in inglese o roba del genere, no, in realtà è soltanto il nome dell'ingegnere Peter Bonington, che... Che adesso è una star, non so se avete notato, cioè addirittura lo scorso Gran Premio del Messico è stato un attimo via per problemi di salute, sono usciti notizie su tutti i quotidiani del mondo. Però in realtà ebbe una carriera abbastanza normale.
È vero.
Normale, un po' qua e là. Iniziò dalla Jordan, poi dalla Honda, infine nella Brown, dove fu ingegnere di Button, se non sbaglio, infine in Mercedes.
se non sbaglio.
Concludo.
Ci manca ancora.
Concludo perché c'è il signor Riccardo Mosconi, ragazzi, ingegnere di pista di Valtteri Bottas, grande italiano.
Nonché fratello del Germano.
Grande italiano, nato vicino a Imola. Menzione speciale, magari lo invitiamo qua nel podcast. Beh, anche lui studiò a Bologna, magari con Aldo Costa e
sì,
gli altri.
Potremmo.
Iniziò a lavorare in Dallara e poi passò in Honda, ok? E un po' quelli passati in Honda, secondo me, hanno ricevuto una botta di culo assurda. Perché ricordiamo che nel 2008 il team fallì, no? Cioè, ci fu il rischio di...
Venne comprato a un euro.
Venne comprato a un euro da Ross Brawn, però si rischiava di lasciare a casa centinaia di persone in quell'istante che non avrebbero contribuito alla vittoria Mercedes, se ci pensate. Invece, la sua permanenza in Honda gli permise di fare l'ingegnere di pista di Barrichello nel 2009, grazie a cui salì sul podio di Monza 2009, andate a cercare se non vi fidate, e poi da lì continuò la sua carriera naturalmente in Mercedes, dove divenne dopo però un po' di anni ingegnere di pista di Valtteri Bottas.
Quindi in tutto questo abbiamo capito che James Allison, Valtteri James.
Ah no ragazzi, ecco, mi sono dimenticato.
Scusate.
No, James non è James Allison, James è James Vowles. Vowles.
Ovvero?
È in pratica è lo stratega, è l'Iñaki Rueda della Mercedes.
Iñaki Williams.
Però ascolta, io adesso vi voglio fare una domanda, nel senso, cioè se uno deve fare stratega di gare di Formula 1, cosa deve studiare secondo voi?
Strategia.
No, sai cosa?
Statistica, no?
Secondo me deve studiare... Beh, perché no?
No, no.
Però secondo me...
Non lo so.
Potrebbe studiare ingegneria aerotermica.
Aerotermica, ingegneria aerotermica è...
Come ha fatto Ruf Boscombe.
È la sua scelta. Che... A me dice statistica. In realtà, sto qua studia informatica, ok?
Anche lui al DAMS.
Più o meno. Informatica.
Ma sai cos'è il DAMS?
No, me l'ha spiegato, non so.
Vabbè. Dipartimento australiano, vabbè, macchine super.
E quindi...
Discipline delle arti della musica e dello spettacolo.
Ah, beh, roba da disoccupati. Allora, comunque, James, un laureato in informatica a caso, finisce anche lui nella bar.
Roba da femminista.
In bar, finisce al bar, poi in Honda e poi Brown e Mercedes. Una piccola cosa da sottolineare, che interesserà molto secondo me agli spettatori, è che è sposato con Victoria Volks, che nello stesso tempo lavora in Mercedes, cioè Marketing Operations Director.
Ragazzi, mamma mia.
Mamma mia ragazzi, che complotti. Boh, io mi taccio.